Capitolo 38. Una pace incrollabile. L'unica ragione per studiare il Dhamma, gli insegnamenti del Buddha, consiste nella ricerca di un modo per trascendere la sofferenza e per raggiungere la pace e la felicità. Anche se studiamo i fenomeni fisici o mentali, la mente, citta o i suoi fattori psicologici, cetasica, siamo sul giusto sentiero solo quando il nostro scopo principale è la liberazione dalla sofferenza, nient'altro. Nota a piedi pagina. Cetasica, fattore mentale che accompagna il citta o mente. La sofferenza ha una causa e delle condizioni che le consentono di esistere. Per favore, comprendi con chiarezza che la mente è nel suo normale stato naturale quando è immobile. Appena la mente si muove, diventa condizionata, sankara. Quando la mente è attratta da qualcosa, diventa condizionata. Quando sorge l'avversione, diventa condizionata. Il desiderio di muoversi qua e là sorge dal suo essere condizionata. Se la nostra consapevolezza non sta al passo con queste proliferazioni mentali, la mente le seguirà e ne sarà condizionata. Tutte le volte che la mente si muove, proprio in quel momento, diventa una realtà convenzionale. Per questo il Buddha ci insegnò a contemplare queste condizioni oscillanti della mente. Tutte le volte che la mente si muove, diventa instabile e impermanente, aniccia, preda dell'insoddisfazione, dukkha, e non può essere considerata come un sé, anatta. Queste sono le tre caratteristiche universali di tutti i fenomeni condizionati. Il Buddha ci insegnò a osservare e contemplare questi movimenti della mente. Altrettanto avviene con l'insegnamento dell'originazione dipendente, paticca samuppada. Nota a piedi pagina. Paticca samuppada, coproduzione condizionata, genesi interdipendente. Una tabella che descrive il modo in cui i cinque aggregati, khanda, e le sei basi sensoriali, ayatana, interagiscono dopo il contatto, fassa, con l'ignoranza, avijja, e con la brahma, tana, per condurre alla tensione e alla sofferenza, dukkha. La comprensione illusoria, avijja, è la causa e la condizione del sorgere delle formazioni volizionali kammiche, sankara. Ciò è la causa e la condizione del sorgere della coscienza, vijnana. Ciò è la causa e la condizione del sorgere degli oggetti mentali e della materialità, nama e rupa, e così via. Nota a piedi pagina. Avijja, non conoscenza, ignoranza. Proprio come abbiamo studiato nelle scritture. Il Buddha separò ogni anello della catena per renderlo più semplice da studiare. Si tratta di un'accurata descrizione della realtà, ma quando questo processo si verifica nella vita reale, chi l'ha studiato non è in grado di tenere il passo con quel che succede. È come cadere dalla cima di un albero e finire al suolo. Non abbiamo alcuna idea di quanti siano stati i rami che abbiamo divelto mentre cadevamo. Allo stesso modo, quando la mente è improvvisamente toccata da un'impressione mentale, si crogiola in essa deliziandosene e poi spicca il volo verso uno stato mentale buono. Lo considera buono senza essere consapevole della catena delle condizioni che l'hanno condotta fino a quel punto. Il processo ha luogo in accordo con quanto è descritto nella teoria, ma nello stesso tempo supera i limiti di quella teoria. Non vi è nulla che proclami «questa è un'illusione, sono formazioni volizionali kammiche e questa è la coscienza». Il processo non dà allo studioso la possibilità di leggere l'elenco della catena mentre il tutto sta avvenendo. Benché il Buddha analizzò e spiegò nei dettagli la sequenza dei momenti mentali, per me è più come se si cadesse da un albero. Quando cadiamo rovinosamente a terra, non vi è possibilità di valutare per quanti metri e per quanti centimetri siamo caduti. Quel che sappiamo è che siamo caduti al suolo con un tonfo che fa male. Con la mente è la stessa cosa. Quando si cade per qualcosa, ciò di cui siamo consapevoli è il dolore. Da dove è venuta tutta questa sofferenza, tutto questo dolore, tutta questa afflizione e disperazione? Non è venuta dalla teoria di un libro. I dettagli della nostra sofferenza non stanno scritti da nessuna parte. Il nostro dolore non corrisponde esattamente alla teoria, ma entrambi percorrono lo stesso itinerario. Perciò la dottrina non può da sola tenere il passo con la realtà. Ecco perché il Buddha ci insegnò a coltivare la chiara conoscenza da noi stessi. Qualsiasi cosa sorga, sorge in questa conoscenza. Quando colui che conosce, conosce in accordo con la verità, allora vediamo che la mente e i suoi fattori psicologici non ci appartengono. In ultima analisi, tutti questi fenomeni devono essere scartati e gettati via come se fossero spazzatura. Non dovremmo attaccarci o dare a essi alcun significato. Teoria e realtà. Il Buddha non ci insegnò il funzionamento della mente e dei fattori psicologici affinché ci attaccassimo ai concetti. La sua unica intenzione era di farceli riconoscere come impermanenti, insoddisfacenti e non sé, e poi lasciarli andare, metterli da parte, essere consapevoli e conoscerli appena sorgono. La mente è già stata condizionata, è stata addestrata e condizionata ad allontanarsi e a uscire da uno stato di pura consapevolezza. Quando la mente turbina, crea fenomeni condizionati che esercitano un ulteriore influsso su di essa e la proliferazione mentale continua. Questo processo fa nascere il bene, il male e tutto quello che sta sotto il sole. Il Buddha ci ha insegnato ad abbandonare tutto. All'inizio, ovviamente, devi familiarizzare con la teoria per essere in grado, nella fase successiva, di abbandonare tutto. Si tratta di un processo naturale. La mente è proprio così. I fattori psicologici sono proprio così. Prendi ad esempio il nobile ottuplice sentiero. Quando la saggezza pagna con la visione profonda vede le cose in modo corretto, questa retta visione conduce alla retta intenzione, alla retta parola, alla retta azione e così via. Tutto ciò coinvolge condizioni psicologiche sorte da quella pura consapevolezza che conosce. Questa conoscenza è come una lanterna che in una notte buia diffonde luce sul sentiero innanzi a te. Se la conoscenza è retta, se è in accordo con la verità, a sua volta pervaderà e illuminerà tutti gli altri passi sul sentiero. Qualsiasi cosa di cui si abbia esperienza, tutto sorge dall'interno di questa conoscenza. Se questa mente non esistesse, non esisterebbe neanche la conoscenza. Sono tutti fenomeni della mente. Come dice il Buddha, la mente è solo la mente. Non è un essere, una persona, un sé o te stesso. Non è nemmeno noi o loro. Il Dhamma è semplicemente il Dhamma. È un processo naturale privo del sé. Non appartiene a noi o a qualcun altro. Non è un qualcosa. Qualsiasi cosa un individuo sperimenti rientra tutto all'interno delle cinque fondamentali categorie di aggregati: khanda, corpo, sensazione, memoria, percezione, pensieri e coscienza. Il Buddha disse di lasciare andare tutto. La meditazione è come un bastone di legno. La visione profonda, vipassana, è un'estremità e la tranquillità, samatha, l'altra. Se lo prendiamo, solleviamo solamente un'estremità o entrambe? Se qualcuno prende un bastone, alza entrambe le estremità. Allora quale delle due estremità è vipassana e quale samatha? dove finisce una e dove comincia l'altra. Entrambe sono la mente. Quando la mente diviene serena, all'inizio la pace sorge dalla serenità di Samatha. Focalizziamo e unifichiamo la mente in stati di tranquillità meditativa, Samadhi. Ovviamente, se la pace e la tranquillità del Samadhi svaniscono, al loro posto sorge la sofferenza. Perché succede questo? Perché la pace procurata dalla sola meditazione Samatha è ancora basata sull'attaccamento. Questo attaccamento può essere causa di sofferenza. La serenità non è la fine del sentiero. Il Buddha comprese, grazie alla sua stessa esperienza, che questo genere di pace non è la pace suprema. Le cause soggiacenti al processo dell'esistenza, bhava, non erano ancora state condotte alla cessazione, nirodha. Nota a piedi pagina, bhava, esistenza, divenire, una vita. Le condizioni per la rinascita esistevano ancora. Il suo lavoro spirituale non aveva ancora raggiunto la perfezione. Perché? In quanto la sofferenza c'era ancora. Così, sulla base di quella serenità samatha, egli continuò a contemplare, a investigare e analizzare la natura condizionata della realtà, fino a che si liberò da ogni attaccamento, anche dall'attaccamento alla serenità. La serenità fa ancora parte del mondo dell'esistenza condizionata e della realtà convenzionale. Attaccarsi a questo genere di pace è attaccarsi alla realtà convenzionale, e finché ci aggrappiamo resteremo impantanati nell'esistenza e nella rinascita. Deliziarsi nella pace samatha conduce ancora a ulteriori esistenze e rinascite. Quando l'irrequietezza e l'agitazione della mente si calmano, ci si attacca alla pace che ne consegue. Il Buddha esaminò le cause e le condizioni soggiacenti all'esistenza e alla rinascita, finché non riuscì a capire del tutto la questione e comprese la verità. Con la mente serena continuò a esplorare sempre più in profondità, a riflettere su come tutte le cose, serene o meno che fossero, pervengono a esistere. La sua investigazione proseguì finché gli fu chiaro che tutto quel che giunge all'esistenza è come un blocco di ferro incandescente. Le cinque categorie esperienziali di un essere, Kanda, sono tutte quante blocchi di ferro incandescente. Quando un blocco di ferro è incandescente, dov'è che potete toccarlo senza bruciarvi? Ha una parte fredda? Provate a toccarlo sulla sommità, ai lati o di sotto. C'è un solo posto che sia freddo? Impossibile. Questo blocco di ferro rovente è incandescente dappertutto. Non possiamo attaccarci nemmeno alla serenità. Se ci identifichiamo con quella pace, pensando che c'è qualcuno che è calmo e sereno, ciò rinforza la sensazione che ci sia un io indipendente o un'anima. Questa sensazione del sé fa parte della realtà convenzionale. Io sono sereno, io sono agitato, io sono buono. Io sono cattivo, io sono felice, io sono infelice. Così pensiamo, ed ecco che siamo catturati da altre esistenze e rinascite. C'è più sofferenza. Se la nostra felicità svanisce, allora siamo infelici. Quando il nostro dispiacere svanisce, siamo di nuovo felici. Prigionieri di questo ciclo infinito, turbiniamo ripetutamente attraverso paradiso e inferno. Prima dell'illuminazione il Buddha comprese questo schema nel suo cuore, seppe che le condizioni per l'esistenza e per la rinascita non erano ancora cessate, il suo lavoro non era ancora finito. Focalizzando la condizionalità della vita, contemplò in accordo con la natura. Per questa causa c'è la nascita, a causa della nascita c'è la morte, e tutto questo movimento di andare e venire. Questi sono i fattori che il Buddha contemplò per comprendere la verità sui cinque aggregati, Kanda. tutto quello che è mentale e fisico, tutto ciò che si concepisce e che si può pensare, è senza eccezioni condizionato. Quando lo capì, ci insegnò a deporre tutto. Quando lo capì, ci insegnò ad abbandonare tutto. Incoraggiò gli altri a comprendere in accordo con questa verità. Se non lo faremo, soffriremo. Non saremo in grado di lasciare andare queste cose. Ovviamente, quando vedremo la verità, saremo in grado di vedere come queste cose ci illudono. Come il Buddha insegnò, la mente non ha sostanza, non è un qualcosa. La mente non nasce appartenendo a qualcuno, non muore come se fosse di qualcuno. La mente è libera, brillante e radiosa, non è irretita da alcun problema o questione. La ragione per cui i problemi sorgono è perché la mente è ingannata dalle cose condizionate, è ingannata da questa errata percezione del sé. Perciò il Buddha insegnò a osservare la mente. In principio, cosa c'è nella mente? In verità, lì non c'è nulla. Non sorge con le cose condizionate e non muore con esse. Quando la mente incontra qualcosa di buono, non cambia per diventare buona. Quando la mente incontra qualcosa di cattivo, nemmeno diventa cattiva. Ecco com'è quando c'è chiara visione profonda nella propria natura. Si comprende che vi è uno stato di fatto essenzialmente non sostanziale. La visione profonda del Buddha vide tutto come impermanente, insoddisfacente e privo di un sé. Volle che comprendessimo appieno le cose in questo modo. È solo allora che la conoscenza conosce in accordo con la verità. Quando conosce la felicità o il dolore, resta immobile. L'emozione della felicità è una forma di nascita. La tendenza a essere tristi è una forma di morte. Quando c'è morte, c'è nascita, e ciò che è nato deve morire. Quel che sorge e scompare viene catturato in quest'incessante ciclo del divenire. Quando la mente del meditante giunge a questo stato di comprensione, non restano dubbi sul fatto che ci sia ulteriore divenire e rinascita. Non c'è bisogno di chiedere a nessun altro. Il Buddha investigò in modo completo i fenomeni condizionati e fu così in grado di lasciare andare tutto. I 5 kanda dovevano essere lasciati andare e la conoscenza doveva essere portata avanti unicamente come imparziale osservatore del processo. Se egli sperimentava una cosa positiva, non diventava positivo insieme a essa. Osservava solo e restava consapevole. Se egli sperimentava una cosa negativa, non diventava negativo. E perché? La sua mente era stata tagliata fuori, s'era liberata da queste cause e da queste condizioni. Aveva penetrato la verità. Le condizioni che portavano alla rinascita non esistevano più. Questa è la conoscenza certa e affidabile. Questa è una mente davvero in pace. Questo è ciò che non è nato, non invecchia, non s'ammala e non muore. Questo non è né causa né effetto e nemmeno dipende da causa ed effetto. È indipendente dal processo dei condizionamenti causali. Le cause allora cessano senza che rimanga alcunché di condizionante. La mente è al di sopra e al di là di nascita e morte, al di sopra e al di là di felicità e tristezza, al di sopra e al di là sia del bene sia del male. Che si può dire? Descriverlo va oltre le possibilità del linguaggio. Tutte le condizioni di supporto sono cessate e qualsiasi tentativo di descrizione condurrebbe solo all'attaccamento. Le parole che si usano diventerebbero la teoria della mente. Le descrizioni teoriche della mente e le sue creazioni sono accurate, ma il Buddha comprese che questo genere di conoscenza è relativamente inutile. Comprendiamo qualcosa da un punto di vista intellettuale e poi vi crediamo, ma ciò non reca alcun vero beneficio, non conduce alla pace della mente. La conoscenza del Buddha porta a lasciare andare. Ha come risultato l'abbandono e la rinuncia, perché è proprio questa mente che ci fa essere coinvolti sia con ciò che è giusto, sia con ciò che è sbagliato. Se siamo intelligenti, restiamo coinvolti con le cose giuste. Se siamo stupidi, restiamo coinvolti con le cose sbagliate. Una mente del genere è il mondo, e il Beato prese le cose del mondo ed esaminò proprio questo mondo. Essendo pervenuto alla conoscenza del mondo, quale esso in realtà è, fu noto come colui che comprende il mondo con chiarezza. Ripeto, essendo pervenuto alla conoscenza del mondo, quale esso in realtà è, fu noto come colui che comprende il mondo con chiarezza. Per quanto concerne la questione di Samatha e Vipassana, è importante sviluppare questi stati nel nostro cuore. Solo quando li coltiveremo sinceramente sapremo cosa sono davvero. Possiamo studiare tutto quello che i libri dicono sui fattori psicologici della mente, ma questo genere di comprensione intellettuale è inutile per eliminare del tutto il desiderio egoistico, la collera e l'illusione. In relazione al desiderio egoistico, alla collera e all'illusione, studiamo solo la teoria, che si limita a descrivere le varie caratteristiche di queste contaminazioni mentali. Il desiderio egoistico ha questo significato, la collera significa quello, l'illusione è definita in questo modo. Conoscendo solo le loro caratteristiche teoriche, possiamo parlarne solo a questo livello. Sappiamo, siamo intelligenti, ma quando queste contaminazioni compaiono davvero nella nostra mente, corrispondono o no alla teoria? Ad esempio, quando sperimentiamo qualcosa di indesiderabile, reagiamo e ci ritroviamo di cattivo umore? Ci attacchiamo? Riusciamo a lasciare andare? Se affiora l'avversione e la riconosciamo, ci aggrappiamo ancora a essa? Oppure quando l'abbiamo vista, la lasciamo andare? Se notiamo che stiamo vedendo una cosa che non ci piace e tratteniamo l'avversione nel nostro cuore, sarebbe meglio tornare indietro e cominciare a studiare di nuovo. Non va ancora bene. La pratica non è ancora perfetta. Quando la pratica raggiunge la perfezione, avviene il lasciare andare. Considerate le cose sotto questa luce. Dobbiamo veramente guardare in profondità nel nostro cuore se vogliamo sperimentare i frutti della pratica. Tentare di descrivere la psicologia della mente nei termini di numerosi momenti di coscienza separati e delle loro varie caratteristiche significa, secondo me, non prendere sul serio la pratica. C'è ben di più nella pratica. Se vogliamo studiare queste cose, allora è necessario conoscerle assolutamente, con chiarezza e penetrante comprensione. Senza la chiarezza della visione profonda, quando termineremo mai di studiarle? Non c'è fine. Non completeremo mai i nostri studi. Per questo motivo praticare il Dhamma è di estrema importanza. Praticando, è così che studiavo. Non sapevo nulla di momenti mentali e fattori psicologici. Osservavo solo la qualità del conoscere. Se sorgeva un pensiero di odio, mi chiedevo perché. Se sorgeva un pensiero d'amore, mi chiedevo perché. È così che si fa. Che sia definito come pensiero oppure chiamato fattore psicologico, che cosa cambia? Approfondisci solo questo punto, fino a quando sei in grado di risolvere questi sentimenti di amore e di odio, finché scompaiono completamente dal cuore. Quando fui in grado di smettere di amare e di odiare in qualsiasi circostanza, riuscii a trascendere la sofferenza. Poi, quel che succede non conta. Il cuore e la mente sono liberi e a proprio agio. Non rimane nulla. Tutto si ferma. Pratica in questo modo, se la gente vuole parlare molto di teoria, è affar suo. Non conta quanto si discuta, la pratica giunge al dunque proprio qui. Quando qualcosa sorge, sorge proprio qui. Che sia tanto o solo un po', ha origine proprio qui. Quando cessa, la cessazione è proprio qui. E dove altrimenti? Il Buddha la chiamò conoscenza. Allorché essa conoscerà le cose con accuratezza, in linea con la verità, comprenderemo il significato di mente. Le cose ci ingannano in continuazione. Mentre le studi, nello stesso tempo ti stanno ingannando. In quale altro modo potrei esprimermi? Anche se le conosci, le cose ti ingannano esattamente proprio là dove le conosci. Questa è la situazione, questo è il problema. Secondo me il Buddha non voleva che sapessimo come le cose sono chiamate. Lo scopo degli insegnamenti del Buddha è comprendere il modo di liberarci da queste cose per mezzo della ricerca delle cause a esse soggiacenti. Sila, Samadhi e Panya. Ho praticato il Dhamma senza sapere granché. Sapevo solo che il sentiero per la liberazione inizia con la virtù, Sila. La virtù è il bell'inizio del sentiero. La pace profonda del Samadhi è la bella metà. La saggezza, Panya, è la bella fine. Sebbene possano essere separate come tre singoli aspetti dell'addestramento, quando le osserviamo più in profondità, queste tre qualità convergono fino a diventare una sola. Per sostenere la virtù si deve essere saggi. Di solito consigliamo alla gente di iniziare sviluppando i fondamenti etici, mantenendo i cinque precetti, in modo tale che la loro virtù diventi solida. Ovviamente, la perfezione della virtù richiede molta saggezza. Dobbiamo prendere in considerazione le nostre parole e le nostre azioni e analizzarne le conseguenze. È un lavoro che solo la saggezza può svolgere. Dobbiamo fare affidamento sulla nostra saggezza per coltivare la virtù. Secondo la teoria, viene prima la virtù, poi il samadhi e poi la saggezza. Ma quando ho esaminato tale questione, ho capito che la saggezza è il fondamento di qualsiasi altro aspetto della pratica. Per comprendere pienamente le conseguenze di quel che diciamo e facciamo, soprattutto le conseguenze nocive, è necessario utilizzare la guida e la supervisione della saggezza, sottoporre a esame le relazioni tra causa ed effetto. Questo purificherà le nostre azioni e le nostre parole. Allorché avremo capito quali sono i comportamenti etici e quali i non etici, vedremo il luogo della pratica. Poi abbandoneremo ciò che è male e coltiveremo quel che è bene. Abbandonare quello che è sbagliato e coltivare quello che è giusto. Questa è virtù. Quando facciamo così, il cuore diviene sempre più stabile e risoluto. Un cuore risoluto e incrollabile è libero dall'apprensione, dal rimorso e dalla confusione a proposito delle proprie azioni e delle proprie parole. È il Samadhi. Questa stabile unificazione della mente genera nella nostra pratica del Dhamma una seconda e ancor più potente fonte di energia che consente una più profonda contemplazione di ciò che vediamo, sentiamo e così via, di ciò che sperimentiamo. Quando la mente dimora in una consapevolezza e in una pace stabili e incrollabili, possiamo impegnarci in una costante indagine della realtà del corpo, della sensazione, della percezione, del pensiero, della coscienza, degli oggetti visivi, dei suoni, degli odori, dei sapori, delle sensazioni tattili e degli oggetti mentali. Man mano che sorgono in continuazione li investighiamo con la sincera determinazione di non perdere la nostra consapevolezza. Allora conosceremo come sono veramente queste cose. Pervengono a esistere seguendo la loro propria naturale verità. Allorché la nostra comprensione cresce costantemente, ecco che nasce la saggezza. Appena vi è chiara comprensione del modo in cui sono le cose, le nostre vecchie percezioni sono sradicate e la nostra conoscenza concettuale si trasforma in saggezza. Ecco come la virtù, il samadhi e la saggezza si fondono e operano come una sola cosa. Quando la saggezza cresce in forza e in audacia, il samadhi si evolve e diventa sempre più stabile. Più irremovibile è il samadhi, più irremovibile e onnicomprensiva diventa la virtù. Quando la virtù si perfeziona, nutre il samadhi e questo aggiuntivo rafforzamento del samadhi porta a maturazione la saggezza. Questi tre aspetti dell'addestramento si intersecano e armonizzano. Uniti formano il nobile ottuplice sentiero, la via del Buddha. Allorché virtù, samadhi e saggezza raggiungono l'apice, questo sentiero ha l'energia per sradicare quelle cose che contaminano, chilesa, la purezza della mente. Quando sorge il desiderio dei sensi, quando la collera e l'illusione mostrano il loro volto, questo sentiero è l'unica cosa in grado di bloccarli immediatamente. Le quattro nobili verità sono il contesto della pratica del Dhamma. La sofferenza, dukkha, l'origine della sofferenza, samudaya, la cessazione della sofferenza, nirodha, e il sentiero che conduce alla cessazione della sofferenza, magga. Questo sentiero è fatto di virtù, samadhi e saggezza, che a loro volta sono il contesto nel quale si svolge l'addestramento del cuore. La loro verità non deve essere cercata nel significato delle parole, ma dimora nel profondo del nostro cuore. Così sono la virtù, il samadhi e la saggezza. Si alternano in continuazione. Il nobile ottuplice sentiero avvolgerà qualsiasi cosa si veda, si ascolti, si odori, si assapori, come pure ogni sensazione tattile e oggetto mentale che sorga. Ovviamente, se i fattori dell'ottuplice sentiero sono deboli e timidi, le contaminazioni si impossesseranno delle nostre menti. Se il nobile sentiero è forte e coraggioso, esso conquisterà e distruggerà le contaminazioni. Se le contaminazioni sono potenti e audaci, ma il sentiero è tenue e fragile, saranno le contaminazioni a conquistare il sentiero, conquisteranno il nostro cuore. Se la conoscenza non è abbastanza veloce e agile quando vengono sperimentate forme, sensazioni, percezioni e pensieri, questi si impossesseranno di noi e ci devasteranno. Il sentiero e le contaminazioni procedono di pari passo. Quando nel cuore si sviluppa la pratica del Dhamma, queste due forze si combattono lungo ogni passo del cammino. È come se nella mente ci fossero due persone che discutono, ma si tratta solo del sentiero del Dhamma e delle contaminazioni che combattono per conquistare il cuore. Il sentiero guida e incoraggia la nostra abilità a contemplare. Finché siamo in grado di contemplare con accuratezza, le contaminazioni perderanno terreno. Se però vacilliamo, le contaminazioni si riorganizzeranno e riacquisteranno vigore. Il sentiero sarà sbaragliato e le contaminazioni prenderanno il suo posto. I due rivali continueranno a combattere fino a quando ci sarà un vincitore e tutta la faccenda sarà risolta. Se concentriamo i nostri sforzi per sviluppare la via del Dhamma, le contaminazioni saranno sradicate in modo graduale ma persistente. Se coltivata appieno, le quattro nobili verità risiederanno nel nostro cuore. Quale che sia la forma che assume, la sofferenza esiste sempre in ragione di una causa. È la seconda nobile verità. Qual è la causa? Una virtù debole. Un samadhi debole. Una saggezza debole. Quando il sentiero non è stabile, le contaminazioni dominano la mente. Quando la dominano, entra in gioco la seconda nobile verità e sorge ogni genere di sofferenza. Quando stiamo soffrendo, le qualità in grado di domare la sofferenza scompaiono. Le condizioni che fanno sorgere il sentiero sono la virtù, il samadhi e la saggezza. Quando hanno raggiunto piena forza, il sentiero del Dhamma è inarrestabile, avanza incessantemente per sopraffare l'attaccamento e l'aggrapparsi che ci procurano così tanta angoscia. La sofferenza non può sorgere perché il sentiero sta distruggendo le contaminazioni. È a questo punto che si verifica la cessazione della sofferenza. Perché il sentiero è in grado di condurre alla cessazione della sofferenza? Perché la virtù, il samadhi e la saggezza stanno raggiungendo il culmine della perfezione e il sentiero ha guadagnato uno slancio inarrestabile. Tutto si unifica proprio qui. Per chi pratica in questo modo, direi che non contano le idee teoriche sulla mente. Se la mente se ne è liberata, allora è assolutamente affidabile e sicura. Quale che sia il cammino che intraprende, non dobbiamo spronarla molto per farla continuare a procedere dritta. Considera le foglie di un albero di mango. Come sono? Lo sappiamo quando ne esaminiamo pure solo una. Anche se ce ne sono decine di migliaia, sappiamo come sono tutte quante. Guarda solo una foglia. Le altre sono essenzialmente uguali. Lo stesso avviene con il tronco. Dobbiamo guardare il tronco di un solo albero di mango per conoscere le caratteristiche di tutti gli alberi. Guarda un solo albero. Tutti gli altri alberi di mango non riveleranno differenze sostanziali. Anche se di alberi ce ne fossero 100.000, se ne conoscessi uno, li conoscerei tutti. Questo insegnò il Buddha. Virtù, samadhi e saggezza costituiscono il sentiero del Buddha. Però la via non è l'essenza del Dhamma. Il sentiero non è di per sé un fine. Non è lo scopo ultimo del beato. È la via che conduce verso l'interiorità. È proprio come quando hai viaggiato da Bangkok fino al mio monastero, il Wat Nong Papong. Non volevi la strada. Quel che volevi era raggiungere il monastero, ma per viaggiare avevi il bisogno della strada. La strada sulla quale hai viaggiato non è il monastero, è solo il modo per arrivarci. Se però volevi arrivare al monastero, dovevi seguire la strada. Avviene la stessa cosa con la virtù, il samadhi e la saggezza. Potremmo dire che non sono l'essenza del Dhamma, ma la strada per arrivarci. Quando si ha padronanza della virtù, del samadhi e della saggezza, il risultato è la pace profonda della mente. Quella è la destinazione. Quando siamo giunti a questa pace, anche se sentiamo un rumore, la mente rimane imperturbata. Quando abbiamo raggiunto questa pace, non resta nient'altro da fare. Il Buddha insegnò ad abbandonare tutto. Qualsiasi cosa succeda, non c'è ragione di preoccuparsi. Allora conosciamo davvero e indiscutibilmente da noi stessi. Non crediamo più semplicemente a quello che gli altri dicono. Il principio essenziale del buddismo è privo di qualsiasi fenomeno. Non dipende dall'ostensione di miracolosi poteri psichici, da abilità paranormali o da qualsiasi altra cosa mistica o bizzarra che sia. Il Buddha non sottolineò l'importanza di queste cose. Questi poteri ovviamente esistono ed è possibile svilupparli, ma questo aspetto del Dhamma è ingannevole e perciò il Buddha non li difese né incoraggiò ad acquisirli. Lodò unicamente coloro che furono in grado di liberare se stessi dalla sofferenza. Realizzare questo richiede addestramento e lo strumentario e l'attrezzatura per svolgere questo lavoro sono la generosità, la virtù, il samadhi e la saggezza. Dobbiamo adottarli e addestrarci in essi. Insieme costituiscono un sentiero che va nella direzione dell'interiorità e la saggezza rappresenta il primo passo. Questo sentiero non può maturare se la mente è incrostata dalle contaminazioni. Solo se siamo intrepidi e forti, il sentiero eliminerà queste impurità. Se sono le contaminazioni a essere intrepide e forti, saranno ovviamente loro a distruggere il sentiero. La pratica del Dhamma coinvolge unicamente queste due forze che lottano in continuazione fino a che si raggiunge la fine della strada. È una battaglia incessante fino alla fine. I pericoli dell'attaccamento. Utilizzare gli strumenti della pratica comporta disagi e sfide ardue. Facciamo affidamento sulla pazienza, sulla sopportazione e sulla rinuncia. Dobbiamo farlo da noi stessi, sperimentarlo da noi stessi, realizzarlo da noi stessi. Ovviamente gli studiosi hanno la tendenza a essere molto confusi. Ad esempio, quando siedono in meditazione, appena la loro mente sperimenta anche solo un po' di tranquillità, iniziano a pensare: «Ehi, questo deve essere il primo jhana!» È così che lavora la loro mente, e appena sorgono questi pensieri, la tranquillità che hanno sperimentato va in pezzi. Presto comincia a pensare che quel che hanno raggiunto è il secondo jhana. Non pensarci su, non specularci sopra. Non ci sono cartelli che annuncino quale livello di samadhi si stia sperimentando. La realtà è del tutto diversa. Non c'è una segnaletica stradale che ti dice «Questa strada conduce al Wat Nong Papong». Non è così che si legge la mente. Essa non ci notifica nulla. Benché numerosi e stimati studiosi abbiano descritto il primo, il secondo, il terzo e il quarto jhana, quel che è stato scritto è solo un'informazione esterna. Se la mente entra davvero in questi stati di pace profonda, non sa nulla di queste descrizioni. Conosce, ma ciò che conosce non è la stessa cosa della teoria che studiamo. Se gli studiosi cercano di afferrare questa teoria e di trascinarla nella loro meditazione, pensando e soppesando, questo cosa potrebbe essere? È già il primo jhana? Ecco, la pace va in pezzi e loro non sperimentano nulla che abbia un reale valore. Perché? Perché c'è desiderio. E quando c'è la brama, che succede? La mente si ritrae dalla meditazione. Per tutti noi è perciò necessario abbandonare i pensieri e le speculazioni, abbandonarle del tutto. Prendi il corpo, la parola e la mente e addestrati nella pratica. Osserva come lavora la mente, ma mentre lo fai non trascinarti dietro i libri di Dhamma, altrimenti ogni cosa diventa un gran pasticcio, perché in quei libri nulla corrisponde con precisione alla realtà del modo in cui sono veramente le cose. Di solito la gente che studia molto, chi è pieno di conoscenze teoriche, non riesce nella pratica del Dhamma. Si resta impantanati al livello delle informazioni. La verità è che il cuore e la mente non possono essere misurati mediante criteri esteriori. Se la mente ottiene la pace, consentile solo di stare in pace. I livelli più intensi di pace profonda esistono. Per quanto mi concerne, non sapevo molto di teoria. Ero stato monaco per 3 anni e avevo ancora molti interrogativi su cosa fosse in realtà il samadhi. Mentre meditavo, continuavo a cercare di pensarci e di capirlo, ma la mia mente diventava ancora più inquieta e distratta di prima. Il numero di pensieri in realtà aumentava. Quando non stavo meditando, era più serena. Ragazzi, se era difficile, era esasperante. Però, benché io abbia incontrato così tanti ostacoli, non ho mai gettato la spugna. Ho continuato a meditare e basta. Quando non cercavo di fare nulla di particolare, la mia mente era abbastanza a suo agio. Tutte le volte che ero determinato a unificare la mente nel samadhi, me ne sfuggiva il controllo. Mi chiedevo: che cosa sta succedendo? Perché succede tutto questo? In seguito iniziai a capire che la meditazione era paragonabile al processo della respirazione. È molto difficile forzare il respiro a essere lieve, profondo o anche solo normale. Ovviamente è invece molto rilassante se andiamo a fare una passeggiata senza nemmeno essere consci di quando inspiriamo o espiriamo. Mi misi a riflettere. Ah, forse è così che funziona. Quando durante la giornata una persona cammina normalmente senza focalizzare l'attenzione sul respiro, il respiro induce sofferenza? No, ci si sente rilassati e basta. Quando però ci sediamo e con determinazione decidiamo di rendere serena la mente, entrano in gioco l'aggrapparsi e l'attaccamento. Quando cercavo di controllare il respiro affinché fosse lieve o profondo, ciò comportava una tensione maggiore di quella di prima. Perché? Perché la forza di volontà che stavo usando era contaminata dall'aggrapparsi e dall'attaccamento. Non sapevo che cosa stesse succedendo. Tutta quella frustrazione e quel disagio nascevano perché portavo la brama nella meditazione.